Rati, Cronache Azzurre, dopo l'ultimissimo break che ci separa dal rettilineo finale, 25 minuti alla fine della puntata di Cronache Azzurre, Gennaro De Lena con Cristian Marangio che vi terranno compagnia fin circa alle 15 per lasciare poi campo e spazio a Napoli Talk con Antonio Gaito, ma ritorniamo ai temi di questa giornata, Napoli-Verona chiaramente, ne abbiamo discusso anche con i nostri primi due ospiti, soprattutto di Verona, con Tommaso Badia di calcioellas.it e successivamente di una vecchia conoscenza in maglia azzurra, Michele Pazienza, al quale poi auguriamo, chiaramente lo ribadiamo anche se l'abbiamo salutato, la possibilità di un 2026 luminoso per la sua carriera, per la nuova carriera di allenatore. Ma abbiamo guardato, insomma, prima vi abbiamo mostrato in sovraimpressione anche il calendario difficile del Napoli, comunque molto molto condensato, molto compatto, denso di sfide importanti. Però insomma mi interrompo perché andiamo a salutare il nostro ultimo ospite di questa puntata di Cronache Azzurre, del collega Manuel Parlato, a cui diamo il benvenuto e ringraziamo per essere qui con noi oggi. Ciao Manuel.
Ciao Manuel. Ciao ragazzi, un saluto a voi.
Allora Manuel, stavamo parlando prima con Mister Pazienza, gli abbiamo chiesto se reputasse indispensabile qualche calciatore del Napoli. Lui, insomma, in maniera del tutto serena, avendo conosciuto anche Conte nella sua esperienza calcistica, ci ha detto che Antonio Conte è riuscito a costruire una squadra in cui nessuno è indispensabile. La dimostrazione ad esempio sta nel fatto che Anguissà è distante dal campo da diverse settimane, da diversi mesi, e Napoli poi ha ritrovato passo e ha ritrovato smalto e brillantezza quando poi sembrava che le cose fossero, insomma, andassero male, stessero andando in maniera irrimediabilmente negativa. Ecco, sei su questa lunghezza d'onda, non c'è nessuno di indispensabile nel Napoli, la forza di Napoli è il collettivo.
Con tutto il rispetto per Mister Pazienza, però mi sembra che ci sia qualche giocatore indispensabile nel Napoli, anzi uno, tutti, perché se poi non si dice che
Lobotka,
che Lobotka sia un giocatore imprescindibile, magari, non lo so, siamo tutti allenatori, però con tutto il rispetto per chi fa l'allenatore, dobbiamo dire che è un giocatore che equilibra un po' tutti i reparti, che da quando è tornato lui il Napoli è riuscito ancora di più a esprimere il suo gioco. Quindi, come dire, sicuramente nessuno è indispensabile nel calcio, però c'è un calciatore, infatti se tu analizzi anche, io penso che non esista un sostituto di Lobotka, anche se abbiamo visto Gilmour, possiamo dire che non è la stessa cosa. Quindi io lo paragono un po' al panda del WWF, Lobotka, perché è un giocatore che non solo il Napoli non ha un sostituto,
andrebbe,
ma secondo
protetto.
Me non esiste. No, ma secondo me non esiste proprio un giocatore così,
certo,
sul mercato,
certo,
trovatemelo. Cioè, forse dobbiamo andare un po' nel passato, scavare nel Barcellona del Tiki-Taka.
Sì, Xavi Hernandez, insomma, quella esatto, modalità di giocatore.
Sì. Xavi, Iniesta, questa certo, gente qui, cioè, certo, non ne nascono facilmente di giocatori che riescono a esprimere quel gioco.
Un po' i Rodri,
no,
i Pedri.
L'abbiamo visto un po' da tutti i punti di vista, perché sì, è un giocatore che oltre a dare uno schermo importante alla difesa, a recuperare palloni, poi fa quella specie di pirouette che mi ricorda un ballerino, Nureyev, per farla breve. Quindi sì, è un calciatore che fa quel tipo di gioco lì, riesce ad aprirsi il campo, riesce a equilibrare i reparti, ad essere il collettore, ad abbassarsi, ad alzarsi. Cioè, se un giocatore come quello, cioè, non esiste. Infatti il Napoli ha fatto di necessità virtù, ha fatto giocare addirittura Elmas, e in questo sta la bravura dell'allenatore, che è riuscito ad adattare un calciatore, che è anche bravura del calciatore ad adattarsi a quello che gli aveva chiesto l'allenatore. Però è chiaro che con un giocatore come Lobotka, secondo me il Napoli ha aumentato ancora di più quel dominio e quella padronanza assoluta che abbiamo visto nell'ultima partita a Roma, perché qualcosa del genere l'abbiamo visto già contro la Cremonese, l'abbiamo visto contro il Milan, l'abbiamo visto nella finale contro il Bologna, però col Bologna questa espressione è aumentata ancora di più, perché Lobotka, secondo me, possiamo dire che nessuno è indispensabile, però forse Lobotka è forse l'unico imprescindibile di questo Napoli.
No, assolutamente sì. Manuel, io sono d'accordo con te. Ti voglio parlare sempre di un calciatore, ecco, però stavolta in ottica mercato ti parlo di Noah Lang e ti dico, contro il Verona può essere la sua ultima chance oppure ancora merita spazio in questo Napoli? Soprattutto ce l'avrà contro il Verona oppure il Napoli, Antonio Conte, sceglierà di abbassare Politano sulla linea di tre offensivi?
E se ti aspetti qualche altra modifica da parte del mister?
Beh,
nella
guarda,
sfida
mi aspetto qualcosa di diverso, perché è chiaro che devi iniziare a gestire le energie, le forze rispetto al fatto che il Napoli giocherà una volta ogni tre giorni. Per quanto riguarda Noalang, sarebbe la scelta più ovvia, no? Non toccare nulla e che magari far alzare Politano, far riposare anche un po' Elmas, far riposare, che le sta giocando anche lui tutte, e far giocare anche Noah Lang lì, da quelle parti lì. Quella potrebbe essere una soluzione, quindi con Di Lorenzo sulla fascia al posto di Politano, però mi sembra che Beukema in questo momento potrebbe non farcela, quindi secondo me non si toccherà nulla, magari anche sulla corsia sinistra potremmo vedere qualcosa di diverso con Buongiorno al posto di Juan Jesus, altro giocatore che sta giocando tanto, e non è un caso, perché non è una questione, secondo me, solamente atletica, è una questione generale, cioè è un fatto che fa capire che Conte non guarda in faccia a nessuno. Se sei in forma, se stai bene, se fai quello che ti viene chiesto, giochi. Però io penso che potrebbe toccare a Buongiorno al posto di Juan Jesus, anche sulla corsia sinistra. Hai delle alternative per far riposare un po' Spinazzola, oppure Spinazzola lo possiamo vedere alto, non lo so. Ci sono un po' di soluzioni, però sì. Secondo me la cosa da fare è non stravolgere tanto rispetto a quella che è un'emergenza, un'ulteriore emergenza, perché manca David Neres, dare la possibilità a Noah Lang di giocarsi anche questa partita per dimostrare che può essere un giocatore da Napoli. Perché al momento, da quello che mi risulta, offerte vere e proprie per lui non ce ne sono. Il Napoli è che il giocatore voglia restare al Napoli, però è chiaro che il mercato poi ci potrà dare delle indicazioni diverse, così come possiamo dire che Noah Lang è, insieme a Luca, il giocatore che si è adattato meno, nonostante sia stata una scelta dell'allenatore o di chi per esso. Ma il problema non è che se l'ho scelto deve per forza fare bene.
Certo.
Se l'ho scelto, magari non ha risposto a quello che erano le aspettative, potenzialmente sta sul mercato. E se il DS Manna
arriva l'offerta giusta, magari.
Se il DS Manna si sbilancia così tanto e dice che Luca ipoteticamente si potrebbe andare via, vuol dire che sono state fatte delle valutazioni anche con l'allenatore. Quindi è chiaro che in questo momento qui forse io penso che sia più fuori dal progetto Luca piuttosto che Noah Lang, perché per Noah Lang devi trovare un'alternativa che possa far crescere il potenziale offensivo. Per Luca il discorso è diverso, perché il giocatore non ha risposto, le parole del direttore sportivo sono state abbastanza significative, e per pronunciarle vuol dire che sono avallate anche dall'allenatore e anche dall'entourage del calciatore, dello stesso calciatore che in questo momento sa bene che quando rientrerà Lukaku lui diventerà automaticamente la terza scelta. Quindi le valutazioni, secondo me, il Napoli le sta facendo in questo momento più su Luca che su Noah Lang.
Fin qui ipotesi di mercato in uscita, per quanto riguarda invece gli affari in entrata, stante anche il blocco parziale del calciomercato del Napoli, secondo te arriverà qualche calciatore? Non ti chiedo nomi, ti chiedo magari, ecco, la porzione di campo in cui secondo te il Napoli potrebbe andare a fare qualche affare, stante anche le parole poi ancora una volta del DS Manna, che disse qualche settimana fa, insomma, si è espresse dicendo sulla tre quarti, in attacco cercheremo di potenziare l'organico.
Ma sai, se esce Luca è chiaro che devi prendere un attaccante, non è che non puoi prendere nessuno.
Cioè, per forza, certo.
Non puoi prenderti il rischio di pensare che Lukaku
assolutamente no,
possa tornare in così poco tempo al 100%. Devi prendere un attaccante e ce ne sono un po' di attaccanti. Io francamente punterei su Dobic, che mi sembra un po' il Luca romano. E se dovesse andare via Noah Lang...
Però è più forte, dai, Manuel, più forte Dobic.
Ma sì, ma assolutamente, se vai a guardare come dire, anche più esperienza, sì, poi è un giocatore che milita nel campionato italiano, esperienza internazionale, quindi io francamente fare una scelta punterei su Dobic, e se potessi fare una scelta, se dovessi andare via Lang, punterei su Federico Chiesa, che magari tutti quanti pensano guadagna 7 milioni di euro, magari gioca più spesso nel Liverpool, però è sempre stato un pallino secondo me di Conte da quando è arrivato al Napoli. È solo così che puoi aumentare il potenziale. Chiesa non è un giocatore, sì, guadagna 7 milioni, ma per 6 mesi non andresti a pagare 7 milioni, andresti a pagare la metà, e se riesci a fare un'operazione in uscita con Lucca o con Noah Lang, Lucca, e magari trovi il club tipo Benfica che ti paga il riscatto, che subentra nel riscatto, è un'operazione che puoi fare tranquillamente, pagare l'ingaggio del calciatore,
certo, o un prestito oneroso magari, ecco.
non credo tanto nel ritorno di Raspadori, perché forse la Roma è avvantaggiata in questo momento e c'è già un accordo e si aspetta solamente il sì del calciatore. C'è poi anche la Lazio che lo vorrebbe, Sarri lo vorrebbe far giocare un po' come faceva giocare Mertens da falso 9, visto e considerato che la Lazio non ha attaccanti. Il Napoli è più una suggestione riportarlo a Napoli, anche perché il Napoli dobbiamo dire che non lo voleva lasciare andare via.
Certo,
non l'ha fatto andare via lo scorso gennaio, quando il giocatore già voleva andare via. Dobbiamo raccontare così le cose come stanno, perché il giocatore voleva già andare via a gennaio dell'anno scorso, solo che Conte puntò i piedi e disse che non sarebbe andato via, perché il Napoli già aveva perso Kvaratskhelia.
Sì.
E quindi, chiudendo il ragionamento, per Raspadori è stata una scelta lasciare il Napoli. Il Napoli non lo voleva lasciare andare.
Sì, fu chiaro Antonio Conte in conferenza stampa a Castel di Sangro quando disse: tutti quelli che sono partiti hanno chiesto di essere ceduti, di lasciare Napoli.
No, assolutamente, assolutamente, Manuel. Ti faccio l'ultima e ti chiedo, ecco, il Napoli domani affronta il Verona, ma c'è il rischio che gli azzurri possano un po' sottovalutare la gara?
No, non credo assolutamente.
Visto l'avversario che comunque...
No, il Napoli ha svoltato da tre punti di vista, da un punto di vista tattico, da un punto di vista mentale e anche da un punto di vista fisico, perché il Napoli che abbiamo visto, Cristian, a Roma con la Lazio, è un Napoli che arrivava su tutti i palloni prima della Lazio, correva a una velocità in più degli avversari. Questo vuol dire che la squadra sta bene atleticamente, certo, anche non solo di testa, non solo si è trovata la quadra da un punto di vista tattico. Il problema è che manca Neres, ma io credo che Neres non avrebbe giocato contro il Verona, avendo la sfida contro l'Inter, sarebbe stato
la quindicesima partita da titolare,
ci sarebbe stato lo stesso il turnover, quindi la speranza è quella di riuscire a recuperare Neres per la sfida contro l'Inter, e credo che l'avrebbe saltato comunque questa partita, o quantomeno non sarebbe partito come titolare.
Grazie mille a Manuel Parlato per essere stato qua.
Un saluto ragazzi, ciao.
Ciao Cristian, Manuel, buon lavoro. Ciao.
Assolutamente, assolutamente, grazie mille
già
a Manuel
Parlato.
Già mi avevi salutato, già mi vuoi mandare via. No. Assolutamente, abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme. Ancora grazie a Manuel Parlato per essere stato qua con noi, ma io insomma prima ti avevo detto che ti avrei fatto un giochino.
Sottoposto, una sorta di quiz.
E te lo faccio, chiedo a Marco Mennillo, che è in regia, di mandare la...
Intanto
la
salutiamo Marco Mennillo, sì, che nel frattempo ha dato il cambio.
C'è stato il change in regia, perché ti volevo fare insomma un po' un giochino sulle gare che verranno, un po' una sorta di schedina.
Però prima abbiamo incontrato Marco, Mennillo, che diceva: non vedo l'ora di, finalmente, era da tanto che non seguivo la vostra trasmissione, di stare in regia.
Infatti,
quindi ringraziamo anche noi siamo felici di avere Marco al banco mixer. Vai Cristian.
Sì, adesso perché ti elenco tutte le partite che ci saranno in questo grandissimo Tour de Force. 8 partite in 24 giorni, e tu mi devi rispondere ad ogni partita come
uno
secondo
X2.
Te 1x2 come finirà.
Ok, dai, ci
sta. Te la senti? Vabbè.
Sì, me la sento.
Ok, partiamo con Napoli-Verona.
Napoli-Verona, chiamiamo anche il nostro pubblico a partecipare. Scriveteci. Napoli-Verona 1-1, senza tentennamenti.
Ok. Inter-Napoli?
Io ho buone sensazioni. Inter-Napoli 2.
Inter-Napoli 2, quindi due vittorie di
due vittorie di per battiamo il Napoli. Battiamo anche il Parma.
Napoli, battiamo, quindi tre vittorie consecutive per Napoli-Sassuolo di domenica.
2-2.
Pareggio col Sassuolo. Ragazzi, clippate quello che sta dicendo Gennaro, che ce lo andiamo tutti quanti a rivedere poi se accadrà tutto quello che lui dice. Copenaghen-Napoli Champions League.
Se Napoli ci arriva così come sta giocando in questo periodo, anche lì ottime sensazioni. Ero un po' pessimista qualche mese fa. Vittoria anche in questo caso.
Proprio perché ci serve, sì, in ottica classifica, quindi sì, vincere, sì, quasi per forza.
Sì, per forza. Non posso fare esercizio di menagramo.
Juventus-Napoli.
Juventus-Napoli un pari. Secondo me finirà alla pari. Quindi, anche se manca tantissima, perché parliamo del 25 di gennaio. Ovviamente. Oggi è il 6, sono 3 settimane quasi, quindi staremo a vedere come ci arriveremo. Però ti dico pari.
Pari, quindi lasciamo 2 punti a Torino, ne diamo uno a Luciano Spalletti. Ultima gara, potrebbe essere quella decisiva per l'approdo al playoff di Champions League, Napoli-Chelsea.
Allora, qui
28 gennaio.
È troppo distante, il Chelsea ha cambiato tecnico, però è una squadra comunque importante, non posso chiedere l'aiuto da casa, giusto? Devo rispondere necessariamente.
Noi aspettiamo sempre i nostri ascoltatori come ci rispondono, però insomma Napoli-Chelsea è pesante, Napoli-Chelsea è veramente difficile.
Secondo me potrebbe andarci bene con un pareggio che farebbe il paio con i 3 punti di Copenaghen, potremmo staccare il ticket per i playoff, me lo auguro, però gara difficile. 2 pareggi in chiusura contro Juventus e Chelsea.
Ci potrebbe stare, quindi nessuna sconfitta per Gennaro De Lena.
Nessuna sconfitta. Pari a sorpresa contro il Sassuolo. Io sono molto fiducioso per la trasferta del Meazza, perché ho visto l'Inter molto bene, scintillante, in gran forma. Però è un Inter, è motivo anche la mia scelta, non è semplicemente legata alla passione e al desiderio, ma ho visto l'Inter che quando cala l'intensità delle sue prestazioni spesso viene colpita dagli avversari. E credo che il Napoli lascia qualcosa sul campo. L'ha fatto, abbiamo parlato prima con il nostro amico di Verona, Tommaso Badia, lo fece con il Verona, lo ha fatto anche contro il Bologna, seppur chiaramente sul 3-0, insomma, ci sta anche. Però l'ho vista anche in altre circostanze, contro il Genoa, avanti di 2, poi il Genoa a trovare il gol e quasi sfiorare il pareggio. Un atteggiamento che anche nella scorsa stagione, ricorderai, poi è costato il titolo all'Inter. È un vizietto che non hanno perso.
Guarda, io ti devo essere sincero sull'Inter, proprio proiettandoci poi alla gara che ci sarà domenica. Oh,
magari perdiamo 4-0, insomma, devo rinchiudermi per un mese. Insomma.
Speriamo assolutamente di no, assolutamente, però ecco, l'Inter non la vedo una squadra schiacciasassi. Ecco, sicuramente ha fatto tante vittorie convincenti in quest'ultimo periodo soprattutto, ma se mi chiedi se l'Inter ha quelle possibilità di arrivare poi così in fondo anche come l'anno scorso, io ti dico di no. È una squadra che secondo me mollerà un po' prima, perché quest'anno è priva, appunto, scusami il gioco di parole, di alcune fondamenta mentali, anche di alcune fondamenta tecniche, perché secondo me qualche calciatore è nell'alba del tramonto. Vedi anche Çalhanoğlu, Sucic non è al livello, Thuram e Lautaro non saranno sempre i mattatori del match, non hanno grandissimi cambi. Sì, Bonnie è forte, ma non è nell'ottica Inter di una squadra che può poi competere su tanti fronti. Insomma, ha parecchi limiti però interni, che adesso sono rinchiusi, che in queste partite che si sono giocate non si sono visti tantissimo. Ecco, tu magari ne hai elencato qualcuno, però è una squadra che secondo me a breve potrebbe staccare la spina e fare, secondo me, anche un po' un tonfo in classifica. Magari sbaglio, però ecco, l'Inter non la vedo la squadra schiacciasassi, anche perché non c'è Simone Inzaghi dietro l'Inter.
Io credo è un
fattore importante.
Ha individuato, secondo me, quello che poi è legato a quello che ti dicevo, a questa sensazione di volubilità all'interno della stessa gara da parte dell'Inter. Forse rispecchia un po' ancora anche l'inesperienza nella gestione complessiva da parte del suo tecnico. E quando va a 1000 l'Inter è fortissima ed ha una rosa molto ampia. Nell'ultima gara interna stravinta contro il Bologna, ad un certo punto hanno lasciato il campo Zielinski e Barella, sono entrati Sucic e Mkhitaryan, insomma, delle riserve di assoluto rispetto. Si parla di Joao Cancelo, che potrebbe andare a sostituire l'infortunato Dumfries,
più vicino al Barcellona,
però l'idea è quella di comunque di porre un rimedio all'infortunio di Dumfries, che è stato chiaramente determinante, importante. Lautaro non potrà sempre segnare, come tu dici, veniva da qualche stagione in chiaroscuro, è tornato ai suoi livelli e quindi sta garantendo una continuità in termini di realizzazione importante. Per quello ti parlavo non complessivamente di una sensazione di debolezza nel momento in cui l'Inter abbassa l'intensità della propria prestazione, quindi l'incapacità di gestire, o meglio la difficoltà di gestire a ritmi differenti le avversarie, cosa che invece il Napoli poi nel tempo ha maturato. È che il Napoli è una squadra da quel punto di vista tatticamente soprattutto più matura, perché riesce a cambiare assetto e riesce a cambiare ritmo e disposizione a seconda dei momenti della gara. Ecco, questo manca ancora all'Inter. Dovesse nel corso della stagione acquisire questa capacità, con la crescita anche del suo allenatore, che è le primissime armi, è alla guida di una big, è alla sua primissima avventura, e poi diventerebbe una squadra veramente temibile. Io credo che nella prossima stagione, ad esempio, l'Inter, con un percorso di crescita, potrà essere probabilmente la squadra più attrezzata, la squadra da battere. In questa stagione ci metto ancora il Napoli davanti.
Sì, assolutamente, assolutamente. Per me, ripeto, il l'ago della bilancia è assolutamente Christian Chivu, che sembra che in ogni vittoria sembra trovi qualche casualità. Non lo vedo molto convinto quando l'Inter vince, nel senso, sì, abbiamo vinto, i ragazzi sono stati bravi, ma me lo ritrovo un po' quasi di rincorsa questa vittoria. Non è un allenatore che manda dei messaggi ben chiari, sì, è molto scolastico, molto categorico, però anche dal punto di vista comunicativo è molto indietro, e ad un certo punto della stagione queste cose fanno la differenza.
Però in campo stanno facendo vedere delle cose, insomma, secondo me,
sì,
importanti.
Assolutamente, ma mi sembra abbastanza di rincorsa, cioè sembra sempre una fotocopia di quello che abbiamo visto con Inzaghi, e a volte le fotocopie non riescono tutte per bene, e non riescono tutti fino alla fine. A volte, sai, manca l'inchiostro, secondo me l'inchiostro non ce l'ha Christian Chivu, quindi secondo me il Napoli, andando a vincere al Meazza, potrebbe togliere davvero qualche spilla mentale all'Inter, fargli diciamo iniziare un po' un calo importante.
Potrebbe essere, però ricordiamo anche ai nostri radioascoltatori che le considerazioni che facciamo in questo momento sono anche legate al momento straordinario del Napoli, quindi sono parzialmente influenzate anche da quello. Non ricordiamo che fino a un mesetto poco più fa si parlava di un Antonio Conte in difficoltà, addirittura si vociferava di dimissioni, è stato acclarato che qualche forma quantomeno di attrito in quella fase l'ha vissuta, sì, quella sua la trasferta di Torino, riflessioni eccetera. Ci ritroviamo adesso invece a parlare di un Napoli che ci appare quasi invincibile nel calcio. Poi le sorprese sono dietro l'angolo, quindi andiamo.
Però sono gli
cauti.
Uomini che fanno la differenza. Noi
assolutamente
stiamo
sì,
parlando
assolutamente
di questo, perché
sì,
poi il Napoli ha acclarato, certo, di avere gli uomini più forti poi
assolutamente
dietro, perché fai vivere quello che ha vissuto il Napoli all'Inter.
Sì, Chivu probabilmente avrebbe perso la tramontana, assolutamente sì, poi quello. Ma questo l'abbiamo detto, l'ho detto anche io in trasmissione a Cronache Azzurre a più riprese, 7, 8, forse 9 allenatori su 10 in quelle circostanze sarebbero naufragati, e noi ne sappiamo qualcosa, ricorderai il post Spalletti con Garcia, magari chissà se in quel frangente ci fosse stato un allenatore come Antonio Conte, probabilmente il Napoli non sarebbe naufragato in quel modo. Poi magari sì, sarei smentito, non avremo mai la controprova chiaramente di cosa accadde realmente in quella stagione, però molti allenatori insomma sarebbero naufragati in quelle difficoltà. Lui è riuscito nei marosi, nella tempesta, ed è stata brava anche la società, che in passato lo è stata un po' meno, a non lasciarlo solo, a sostenerlo nelle dichiarazioni e anche dando dei segnali che noi abbiamo potuto percepire poi nell'atteggiamento dei calciatori in campo, ma non abbiamo conosciuto, perché poi molte cose si dicono all'interno delle segrete,
sì,
di Castelvolturno e no, in termini di carcere, chiaramente segrete, stanze segrete, non in termini di cancelli. E poi insomma di patti tra uomini sicuramente saranno stati siglati per poter dare un segnale diverso e per poter dare un indirizzo diverso alla stagione del Napoli, che si stava un po'
perdendo,
un po' malinconendo, insomma, stava diventando qualcosa che non ci aspettavamo potesse essere.
È qualcosa
all'inizio
di
già
rivisto, no?
Esatto, un film, a proposito di film già visto.
Comunque eravamo
again,
lì.
Sembrava un Garcia again, avrebbero proprio potuto fare una versione di Garcia
assolutamente
again.
Sì, l'unica differenza è che appunto c'è Antonio Conte, noi eravamo comunque ai vertici della classifica, noi eravamo sprofondati, di certo magari al sesto posto, al settimo,
poi
comunque lì.
Non solo c'era Conte in questa stagione in cui qualcosa stava andando storto, ma c'era anche in quella precedente in cui si era dimostrato di poter vincere e di poter far bene. Garcia invece era la sua prima avventura a Napoli, non è stato amato, non è stato compreso, né lui ha fatto il massimo per lasciarsi amare complessivamente dall'ambiente azzurro.
Anche
non
stampa,
aveva,
ti ricordi,
esatto,
biscotti dati alla stampa?
Assolutamente sì. Non aveva poi un biglietto, un lasciapassare di una stagione precedente vincente da poter presentare quando gli si contestavano delle cose. Conte invece ce lo aveva, il rendimento della scorsa stagione, e quindi un'ulteriore forza su cui fondare poi la, possiamo chiamare rinascita, è esagerato, ripartenza
in pompa magna, ritornando un po' indietro, perché poi De Laurentiis ci ha
intanto tra 5 minuti o meno 5 minuti esatti ripartirà il turno, il campionato, ci sarà la prima sfida tra il Pisa ed il Como. Qualche amico ritardatario a proposito
di formazione,
formazione del fantacalcio, perché è una giornata un po' strana, è di martedì, è l'epifania, si è giocato praticamente 10 minuti fa l'ultimo turno di campionato, quindi a qualcuno potrebbe passare di mente.
Esattamente, ma ecco, in chiusura volevo riportarti su delle parole di Aurelio De Laurentiis, che ha detto che a breve racconterà, o racconterà a suo modo, quello che è successo in quella fantomatica stagione del decimo posto, che secondo me era iniziata già male quando Garcia disse: io il Napoli, beh, della scorsa stagione non so nulla, non ho visto neanche una partita. E veramente quella dichiarazione mi lasciò veramente interdetto, sconcertato, e vorrò sapere di più di quella stagione.
Bene, vedremo. Poi bisognerebbe sentire anche la controparte, sì, insomma, nella narrazione.
Però la dichiarazione c'è stata.
Perché poi abbiamo chiuso con Garcia, insomma, i misteri delle nostre elucubrazioni. Comunque, per la puntata di Cronache Azzurre di oggi, martedì 6 gennaio 2026, è veramente tutto. Noi con Cristian torneremo domani a partire dalle 13. Gennaro De Lena, Cristian Marangio. Adesso vi lasciamo alla programmazione di Radio Tutto Napoli, che prosegue con Napoli Talk, con la conduzione di Antonio Gaito. Un saluto a Marco e un ringraziamento a Marco Mennillo e a Francesco Vitiello in cabina di regia. Vi lasciamo un buon pomeriggio, ma soprattutto vi lasciamo alla programmazione di Radio Tutto Napoli.
A domani.